Belle voci.
E ben ritrovati, ritrovati con il titolo di un convegno che si è svolto ieri alla SUPSI, al campus di Trevano. Ripercussioni del lockdown Covid-19 sull'ambiente. Titolo appunto di questo simposio pubblico tenutosi ieri, organizzato dall'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. Al convegno hanno partecipato esperti dell'ambiente naturale, della meteorologia e della qualità dell'aria. E così abbiamo deciso di parlarne questa mattina con i nostri interlocutori, due in studio con me e un terzo interlocutore collegato invece via Skype, per capire se si possono trarre delle tendenze o si possono soprattutto trarre delle lezioni da quello che abbiamo vissuto. Certo, il lockdown è stato un momento difficile da affrontare dal punto di vista psicologico, organizzativo, con conseguenze che sappiamo, conosciamo e che si protrarranno nei prossimi mesi, per non dire nei prossimi anni, per quanto riguarda la nostra vita sociale ed economica. Però è stato anche un momento forse per vedere come può reagire il nostro ecosistema a quello che possiamo definire tranquillamente uno shock, è lo shock di una riduzione improvvisa di tutti i fattori, diciamo, maggiormente inquinanti, e vedere se ne possiamo trarre qualche riflessione. Allora, saluto e ringrazio di essere qui in studio con noi questa mattina Giovanni Bernasconi, capo sezione della protezione dell'aria, dell'acqua, del suolo per la divisione dell'ambiente del Dipartimento Ticino del Territorio. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto e ringrazio anche di essere qui con noi, perché lo abbiamo avvisato all'ultimo minuto ma si è subito reso disponibile, anche Marco Pons, che è primario di medicina all'ospedale regionale di Lugano ma è specialista soprattutto in malattie polmonari ed è membro anche del GOSA, il gruppo operativo salute e ambiente, e quindi potrà dirci anche forse quale lezione dovremmo trarre da tutto quello che abbiamo vissuto. Marco Gaia invece dovrebbe essere collegato con noi via Skype, meteorologo responsabile della direzione di Meteo Svizzera, ma in particolare della stazione sud di Meteo Svizzera Locarno Monti. Buongiorno Marco Gaia.
Buongiorno a tutti.
Allora, visto che Marco Gaia era uno dei relatori del convegno di ieri, vorrei cominciare proprio da lui. Innanzitutto, perché un convegno dedicato agli effetti sul clima e sulle condizioni, diciamo, del nostro ecosistema atmosferico dovuto al lockdown?
Quanto abbiamo vissuto la scorsa primavera e in parte continuiamo a vivere, sostanzialmente è un gigantesco esperimento non voluto, non cercato da nessuno, ma che in un qualche modo ci è arrivato addosso. Questo esperimento offre ai ricercatori di tutta una serie di discipline, dalla climatologia alla medicina, alla virologia e chi più ne ha più ne metta, l'occasione di misurare quello che sta succedendo nell'ambiente in condizioni che fino ad alcuni mesi fa non erano neanche pensabili. Nessuno scienziato sano di mente sarebbe mai venuto in mente di proporre di fare un esperimento simile. La situazione però si è creata ed è un'occasione d'oro per la scienza per studiare quello che succede quando improvvisamente spariscono tutta una serie di fonti che emettono gas di diverso tipo, in buona parte inquinanti, e ne abbiamo approfittato, o la comunità scientifica ne sta approfittando, e quello di ieri sera era l'occasione per iniziare a divulgare quali sono le prime provvisorie evidenze che emergono dagli numerosi esperimenti che sono stati fatti negli scorsi mesi, proprio per cercare di accrescere la nostra comprensione di quello che succede in quella bellissima ma complicatissima macchina che è l'ambiente che ci circonda.
Marco Gaia, nella presentazione del convegno, tra le immagini che parlano, perché spesso sono le immagini che parlano forse anche più dei dati, c'era il riferimento a quelle che abbiamo visto tutti, e cioè le immagini satellitari della pianura padana improvvisamente ripulita dallo smog che la avvolge costantemente, le immagini della catena dell'Himalaya visibile dalle pianure dell'India, l'immagine degli animali che riprendevano possesso di luoghi e territori fortemente antropizzati, addirittura le grandi città, sembrano sembra un, come dire, una sorta di ritorno a uno stato di natura. E prima dicevamo con Giovanni Bernasconi, sì, prima lo stato di natura, adesso siamo tornati però allo stato di paura. Cioè, come a dire, di queste immagini che abbiamo forse anche eccessivamente poeticizzato, che lezione dobbiamo trarre? Perché in fondo potrebbero essere anche delle immagini un po' illusorie, o sbaglio?
Sicuramente non dobbiamo cadere nell'errore di dire improvvisamente siamo riusciti a cambiare il nostro rapporto fra la nostra società e l'ambiente, improvvisamente non abbiamo più ad esempio emissioni di gas inquinanti sostanzialmente. Questo perché una volta che è terminato o sta terminando gradualmente il lockdown si sta ritornando alla situazione antecedente. Io penso che queste immagini vanno interpretate come l'esempio di una situazione a cui si può comunque aspirare, magari non brutalmente come...
Aspirare verrebbe da dire respirare.
Respirare nel caso dell'aria, però aspirare nel senso di voler arrivare verso una situazione di quel tipo lì, se penso alle immagini che ci hanno dato i satelliti che fanno il monitoraggio delle condizioni ambientali sopra ad esempio la pianura padana, abbiamo la conferma che se riusciamo tecnicamente o con dei cambiamenti del nostro stile di vita a diminuire le emissioni, effettivamente poi anche l'ambiente reagisce di conseguenza. Come stavo dicendo prima, evidentemente adesso l'esperimento l'abbiamo fatto in modo brutale, da un giorno all'altro siamo stati tutti chiusi in casa, non è questo quello che aspira la nostra società probabilmente, però abbiamo un esempio che ci può dare un'indicazione, se riusciamo a metterci tutti assieme e a dare in modo ordinato, con dei cambiamenti passo dopo passo ordinati, possiamo arrivare in una direzione e ad un obiettivo che probabilmente è quello auspicato da tante discipline scientifiche, vuoi la medicina per quel che riguarda la salute della popolazione, vuoi la climatologia per quanto riguarda la salute del pianeta.
Perché si tratta appunto di un fenomeno, di una situazione straordinaria che va però contestualizzata, e credo che questo è anche un aspetto importante per i meteorologi, per i climatologi. Dopo ci torniamo con Marco Gaia, ma prima volevo chiedere a Giovanni Bernasconi, appunto belle le immagini della pianura padana che è tanto vicina a noi, anzi potremmo dire che climatologicamente ne facciamo parte, ripulita dei gas e dello smog. E come è andata in Ticino? Voi presumo avrete esaminato la situazione prima, durante e dopo. Cosa possiamo dire?
Ma innanzitutto quello che posso dire è che noi monitoriamo la situazione ormai da 20-30 anni per certi tipi di inquinanti, quindi abbiamo una rete di misurazione molto estesa, forse a livello cantonale una delle più estese, 14 stazioni di misura, per cui la situazione l'abbiamo sempre sotto controllo. Devo dire che non sono stati solo le immagini satellitari che hanno fatto colpo, ma la gente veniva a dirmi ma come l'aria è limpida, come è più pulita, la percepivano come fosse più pulita, in
più
effetti,
fresca,
più fresca, più frizzante, diciamo così.
Meno dopo, rumorosa soprattutto.
Che questo sia poi un effetto, diciamo così, anche psicologico, questo è un altro paio di maniche. Quello che abbiamo riscontrato dal profilo delle misure è che c'è stata sicuramente una riduzione dei diossidi di azoto in particolare. Questo dato dal fatto, come diceva Gaia, che molte delle fonti che producono questo diossido di azoto si sono, per così dire, spente, quindi penso soprattutto al traffico che è causa del 70% di queste emissioni. Quindi questo l'abbiamo misurato e, come diceva appunto Gaia, è una situazione straordinaria che è molto interessante da analizzare, perché ci permette di capire, essendo l'atmosfera un sistema molto complicato, una sorta di minestroni dove ci sono tantissime sostanze che interagiscono fra di loro chimicamente e fisicamente, ci permette di capire, in assenza di inquinanti antropici, capire anche quello che è, diciamo, il fondo naturale, capire se ci sono altre cause che possono portare a situazioni di inquinamento particolare quando ci sono poi le fonti antropiche che emettono. Questo è sicuramente un punto interessante, perché quello che non abbiamo notato è una riduzione altrettanto notevole per l'ozono o per le polveri fini. Per le polveri fini probabilmente la spiegazione è che c'erano ancora i riscaldamenti accesi per l'ozono. È una situazione molto particolare perché i precursori dell'ozono sono anche di origine naturale.
Professor Marco Pons, dopo è chiaro, la domanda che sorge spontanea in tutti noi è, lo diceva Giovanni Bernasconi, è da 20 anni che monitoriamo lo stato dell'aria e sappiamo che lo stato dell'aria nella Svizzera italiana è andato sempre più peggiorando e quindi ci sono insomma delle tendenze che sono comunque, almeno negli ultimi anni sicuramente c'è stato, o perlomeno la percezione anche che abbiamo è spesso quella legata a un peggioramento della qualità dell'aria. Vista dal punto di vista dello pneumologo, cosa possiamo dire, visto che diceva appunto Giovanni Bernasconi, è vero, il lockdown riduce una buona parte degli inquinanti, ma poi ci sono delle, come dire, delle tendenze che non si possono azzerare. Da questo punto di vista non bastano certo 3 mesi a risolvere la questione, ma l'aria che respiriamo davvero ha fatto aumentare il nostro malessere polmonare e fisico?
Allora penso che Giovanni Bernasconi potrà dire in modo preciso, e questo è un punto importante, che da 20 anni l'aria in Svizzera sta costantemente migliorando.
Ecco, qui per già cui, sfatiamo il mito allora.
No, l'aria sta migliorando.
Poi ci sono delle zone dove magari migliora un po' meno.
Nelle zone più inquinate, che erano soprattutto la zona del Canton Ticino, Ginevra, Basilea, ma dappertutto in Svizzera sta migliorando, e anche dal profilo scientifico si è potuto dimostrare un miglioramento dello stato di salute delle persone, soprattutto a livello polmonare ma poi anche cardiovascolare, in relazione con questo miglioramento dello stato dell'aria. Questo è un punto molto importante.
Quindi sostenere che per esempio noi respiriamo un'aria peggiore negli ultimi anni a causa dell'aumento del traffico e quindi di chi abita vicino a zone particolarmente trafficate è una mezza verità?
Un punto importante è che la salute dell'aria sta costantemente migliorando nei paesi fortunati, mentre sta costantemente peggiorando nei paesi in via di sviluppo o paesi che sono altamente, in cui l'industria sta esplodendo, come Cina, India, Brasile. Per cui globalmente, a livello mondiale, la salute dell'aria sta peggiorando, ma nei paesi occidentali, nei paesi, non parlo degli Stati Uniti, ma paesi come i nostri, sta migliorando. Abbiamo potuto dimostrare anche con dati scientifici che dal profilo polmonare e cardiovascolare le persone stanno meglio. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, perché ricordo che a livello mondiale circa 8 milioni di persone all'anno muoiono per problemi legati all'inquinamento. Di questi 5 milioni per l'inquinamento esterno e altri 3 milioni per l'inquinamento degli ambienti interni. In Africa le signore cucinano con dei fornelli a legna esposti a polveri fini, eccetera eccetera. Come diceva anche Marco Gaia, è stato un esperimento probabilmente irripetibile questo. Abbiamo avuto per un periodo di almeno 4 mesi nei paesi altamente inquinati, adesso che sono la Cina, sono l'India, vediamo cosa sta succedendo adesso anche in India, in Brasile, una riduzione drastica della quantità di sostanze inquinanti. Questo dovrebbe ripercuotersi positivamente anche sullo stato di salute. È difficile misurarlo, è molto difficile misurarlo. Prima parlavi di minestrone, anche il corpo è un minestrone, no? È un minestrone perché ci sono molti fattori che influiscono sulla situazione respiratoria, cardiocircolatoria. Abbiamo le sostanze inquinanti, abbiamo gli allergeni. In primavera è difficile capire se un paziente sta male perché c'è molto inquinamento, perché ci sono molti allergeni. Periodo di transizione, febbraio, marzo, abbiamo tutte le infezioni delle vie respiratorie, tra cui quest'anno anche il Covid, per cui diventa difficile valutarlo. E si chiede sempre: avete visto meno pazienti in ospedale per questo?
Sì, che
noi siamo piccoli in Ticino, siamo molto piccoli. Probabilmente sarà interessante attendere i risultati sui ricoveri, il motivo dei ricoveri anche nelle grandi città a livello mondiale, ma poi a Milano. Milano ha un bacino d'utenza di ospedale di circa 10 milioni di persone, lì probabilmente avremo dei dati interessanti in questo senso.
E questo è appunto un aspetto importante, cioè quello di poter utilizzare appunto questo grande esperimento per poter trarre dei dati che siano significativi, perché poi è vero, l'esperimento è globale o quasi globale, poi è vero che la durata del tempo invece è abbastanza ridotta, perché non bastano forse 3 mesi per creare una tendenza, però vi aspettate comunque di poter estrapolare dei dati significativi da questo punto di vista, dal punto di vista proprio della salute pubblica?
Qui, come detto, i dati non ce ne sono ancora precisi, però io penso di sì, perché abbiamo pur sempre almeno un quarto dell'anno in cui l'inquinamento si è ridotto in modo drastico.
Poi è ricominciata, il ballo, Giovanni Bernasconi, dopo siamo tornati.
Ecco, voglio ancora sottolineare quanto ha detto Marco Pons, nel senso che l'aria sta costantemente migliorando. Abbiamo ridotto del 50% i valori di emissioni del diossido di azoto, delle polveri fine. Nel 2019, per la prima volta in tutte le stazioni, abbiamo misurato dei valori medi annuali per le polveri fine al di sotto del valore limite stabilite dalla relativa ordinanza. Quindi stiamo andando bene, abbiamo una situazione atmosferica, oserei dire, migliore di quella che avevamo 50 anni fa. Bisogna anche rendersi conto di questo fatto.
E questo deriva dal fatto che appunto abbiamo posto tutta una serie di limiti alle emissioni, soprattutto anche quelle legate alle attività industriali,
certamente,
eccetera. Ecco, però è anche aumentato esponenzialmente il traffico, e spesso la gente appunto mette in relazione questo elemento come fattore, diciamo, scatenante di un peggioramento dell'aria. Nonostante l'aumento esponenziale del traffico, l'aria che respiriamo è comunque migliore di quella che respiravamo 20 anni fa.
Sì, no, è sicuramente migliore, perché si sono adottati dei provvedimenti tecnici, tecnologici sui veicoli, i veicoli emettono molto di meno. È chiaro che la tendenza alla diminuzione sta un po' rallentando, dato dal fatto che è compensata anche in parte dall'aumento del traffico, ma tutti i provvedimenti tecnici, ma anche il piano di risanamento dell'aria, è uno strumento di politica ambientale importante. E non introduce solo provvedimenti tecnici, ma anche provvedimenti strutturali di pianificazione. Il trasporto pubblico è sicuramente migliorato tantissimo, abbiamo un'offerta sicuramente migliore, e poi anche l'industria ha preso i suoi provvedimenti, e sicuramente abbiamo ridotto drasticamente la maggior parte delle emissioni. È chiaro che ci sono degli inquinanti cosiddetti secondari, come l'ozono, per i quali occorre intervenire sui cosiddetti precursori, dai quali poi deriva questo ozono. E in certi casi, che poi dipendono tantissimo dalla meteorologia, dal clima, per cui non è sempre facile trovare delle soluzioni che permettano di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Dottor Pons, che cos'è peggiore per la nostra salute? L'aumento, il possibile aumento delle polveri fini, dei gas, diciamo, effetto serra, o l'ozono? Perché poi si rischia anche qui di fare magari un po' di confusione. Sicuramente le polveri fini non fanno bene, ma l'ozono che effetto ha sulla nostra salute?
Ma è così, queste sostanze inquinanti di solito evolvono in modo piuttosto parallelo, no? Noi utilizziamo soprattutto parliamo di polveri fini, perché queste polveri fini sono un po' un surrogato, rappresentano un po' un risultato globale di tutte le sostanze inquinanti. Per cui, se misuriamo l'ozono, chiaramente è qualcosa che vediamo molto più spesso quando fa molto caldo, perché occorre del sole, occorre una situazione climatica particolare per sviluppare dell'ozono, ma di solito noi ci concentriamo soprattutto sulle polveri fini quando parliamo di inquinanti ripercussioni sullo stato di salute. E quello che sappiamo è che chiaramente quando queste polveri fini aumentano, vediamo un aumento di malattie, soprattutto nei pazienti più fragili, sono pazienti con problemi cardiopolmonari, gli anziani, i bambini, e questo aumenta in modo veramente parallelo all'aumento della sostanze inquinanti, e vediamo poi dopo a lungo termine anche un aumento della mortalità. Per cui il nostro compito è di riuscire ad abbattere sempre di più la quantità di sostanze inquinanti.
Anche perché, se posso aggiungere, sì, è quello che ha detto la Commissione federale di igiene dell'aria, è che il fatto di aver ridotto gli inquinanti ha permesso di avere meno popolazione a rischio nei confronti del Covid. Quindi, grazie anche a questa politica, gli effetti del Covid sembrerebbero siano stati minori di quello che potevano essere se avessimo avuto un grado di inquinamento superiore.
Conferma, professor Pons.
Confermo, è come se lei bastona l'albero bronchiale, no? I nostri bronchi, i tubi che portano l'aria ai polmoni. E abbiamo degli spazzettoni che vanno ad irritare diventare uno dopo l'altro. Uno può essere le sostanze inquinanti, l'altro gli allergeni, l'altro le infezioni respiratorie, l'altro il Covid. È chiaro che se si toglie qualche fattore favorente dovrebbe esserci un miglioramento. Dico dovrebbe perché poi dopo la misurazione e la dimostrazione di questi risultati implica chiaramente degli studi fatti correttamente su un numero sufficiente di pazienti per una durata di tempo sufficiente.
Allora, è venuto il momento di ascoltare anche un po' di musica, di ricordare ai nostri ascoltatori quali sono i nostri canali di comunicazione. Intanto sono già anche arrivati dei messaggi, ve li leggo tra un attimo, ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo qui in studio a parlare dell'aria del lockdown, che era sicuramente migliore, ma non dobbiamo preoccuparci del fatto che fosse migliore, dobbiamo preoccuparci di vedere se adesso non sta tornando a peggiorare o quanto questo miglioramento in realtà poi influisce sulla grande questione anche dei mutamenti climatici. E quindi con i nostri interlocutori, che ve lo ricordo sono Marco Gaia, che è responsabile di Meteo Svizzera, Locarno Monti, Giovanni Bernasconi, che è capo sezione della protezione dell'aria per il Cantone, e il professor Marco Pons, che è primario di medicina, specialista in malattie polmonari, potranno darci qualche altro elemento di riflessione.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Hang my
Torniamo qui in studio a Mille Voci in compagnia dei nostri interlocutori, che ve lo ricordo sono Giovanni Bernasconi, capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, alla divisione dell'ambiente del Dipartimento Ticino del Territorio. C'è con noi anche il professor Marco Pons, che è primario di medicina all'ospedale regionale di Lugano ed è specialista in malattie polmonari ed è membro del GOSA, il gruppo operativo Salute e Ambiente. Collegato con noi via Skype anche Marco Gaia, meteorologo responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti. Sono arrivati dei messaggi che poi vi leggerò, anche perché chiamano in causa altri fattori inquinanti, per esempio quello acustico, quello del rumore, che poi incide comunque su tutto il nostro ecosistema. Però vorrei tornare un attimo con Marco Gaia per guardare un po' alle macro evidenze o perlomeno agli effetti che il lockdown può avere avuto, ma in un contesto decisamente più ampio. Nella conferenza di ieri alla SUPSI, dalla quale prendiamo spunto per la trasmissione di oggi, Marco Gaia ha ricordato appunto, guardate che però l'evoluzione del clima è una cosa ben diversa e questo aspetto va sottolineato. Proprio per questo diventa importante analizzare il periodo che abbiamo vissuto.
Sì, l'analisi del periodo vissuto, come dicevo prima, ci può aiutare a capire ancora meglio quello che succede nell'atmosfera, perché capirlo significa essere in grado poi di comprendere quello che è avvenuto negli scorsi anni in seno ai cambiamenti climatici e soprattutto andare a prevedere quello che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Marco Gaia, chiedo adesso scusa, una domanda flash, proprio da profano. Vi ha stupito come meteorologi la capacità di reazione dell'atmosfera al lockdown, cioè il fatto che l'atmosfera si sia ripulita così rapidamente in un tempo così breve?
No, non ci ha stupito sostanzialmente, perché tutto sommato anzi è stata un po' la conferma di quello che la teoria o gli studi teorici del passato avevano indicato. Ci sono tutta una serie di sostanze che hanno, chiamiamolo, un tempo di vita medio molto limitato nell'atmosfera. Quindi come noi chiudiamo quei metaforici rubinetti che sono le fonti delle emissioni, improvvisamente dopo pochi giorni o poche settimane queste sostanze vengono dilavate, reagiscono chimicamente o si depositano sul terreno e quindi di per sé spariscono o si riducono molto. Altre sostanze invece sappiamo che rimangono per molto più tempo nell'atmosfera e quindi tutto sommato non siamo stati stupiti di come veramente l'atmosfera abbia reagito a questo nostro in esperimento socio-economico che abbiamo fatto.
E quindi, in buona sostanza, nonostante appunto questa reazione positiva, come se avessimo tirato improvvisamente il freno a mano, in realtà però il camion, il grande camion dei mutamenti climatici non si sta fermando, non sta rallentando o non ha subito un vero rallentamento.
Non ha subito un rallentamento significativo. Evidentemente durante quei 4 mesi circa di lockdown abbiamo messo nell'atmosfera una quantità inferiore di gas ad effetto serra rispetto a quella che usualmente viene messa, però per i cambiamenti climatici l'elemento determinante che va a incidere poi per esempio sulle temperature del futuro è la quantità totale di gas ad effetto serra che noi dall'inizio del periodo della rivoluzione industriale, quindi sostanzialmente negli ultimi 150 anni, abbiamo emesso nell'atmosfera. Se prendo il caso dell'anidride carbonica, è una sostanza che una volta che entra nell'atmosfera ci rimane per numerosi decenni, addirittura anche dei secoli, ed è un po' come immaginarsi una gigantesca vasca da bagno che è stata riempita di acqua anno dopo anno, decennio dopo decennio. Adesso abbiamo chiuso leggermente per alcuni mesi il rubinetto, terminato il lockdown, stiamo riaprendo pian pianino il rubinetto e quello che va a determinare poi quello che saranno le temperature dei prossimi 20, 30, 50 anni non è tanto quanta acqua facciamo entrare quest'anno, ma l'insieme di tutta l'acqua che è entrata nella vasca da, appunto, da 150 anni. Quindi si capisce abbastanza velocemente come la variazione dei 4 mesi legati al lockdown, per quel che riguarda i cambiamenti climatici, avrà un impatto che è praticamente irrilevante.
E quindi tra 20 anni Giovanni Bernasconi verrà a dirci: sì, l'aria che respiriamo non è peggiorata, addirittura è migliorata, però dovremo fare i conti con altre variabili ecosistemiche. Poi c'è la vita quotidiana di ognuno di noi, e quindi, appunto, di nuovo le testimonianze che arrivano anche dai messaggi dei nostri ascoltatori, che dicono: sì, sì, tutto bello, però abbiamo tornato ad inquinare come prima, c'è rumore, anzi c'è più, quasi più rumore di prima. O qualcuno diceva: la riapertura dopo il lockdown, e tutti si sono scatenati ad andare ad occupare tutte le zone possibili, quindi qualcuno diceva, per esempio, mai come nel periodo in questione si sono viste motociclette attraversare le strade alpine con rumore, inquinamento, eccetera. Adesso mi verrebbe voglia di chiederle: ma allora, dopo il lockdown, abbiamo davvero subito una sorta di contraccolpo, di effetto frusta, per cui abbiamo fatto peggio di quanto già non facessimo?
A livello di singolo penso in certi casi di sì, nel senso che la gente si era abituata, penso, a un paesaggio sonoro molto diverso. Ci siamo rappropriati anche noi di certi spazi urbani, come le strade, che prima non potevamo percorrere così con leggerezza, almeno chi poteva uscire. Dico, io andavo a lavorare tutti i giorni, anche se era il periodo di lockdown, per cui andare al lavoro era bello, nel senso, se andavo con la bicicletta non c'era un giro veicolo, per cui si stava bene anche sulla strada. E questo, secondo me, psicologicamente è molto importante. Come gli animali sono arrivati in città, anche noi bene o male ci siamo riappropriati un po' degli spazi urbani che normalmente sono occupati dai veicoli. E viceversa, quando si è riaperto, credo che molti si siano un po' sfogati in qualche modo da questo periodo di chiusura, e quindi abbiano preso la propria moto, la propria auto, e si siano andati a fare dei bei giri, anche perché certe manifestazioni non c'erano più, le manifestazioni non possono poi neanche esserci adesso, per cui si cercavano degli svaghi alternativi. Anch'io personalmente ho percepito, come dire, o sono più sensibile o la gente è anche più insofferente, riceviamo più reclami per via del rumore, ma che io stesso credo che ho percepito una sorta di eventi singoli, il singolo veicolo che passa molto rumoroso, che prima magari non percepivo, o effettivamente era effettivamente più rumoroso. Questo è vero.
Sarebbe stato ipotizzabile introdurre delle misure, come dire, un po' più coercitive anche per nella fase di ritorno alla normalità, proprio per evitare questo nuovo sovraccarico, perché dopo l'abbiamo visto ancora anche nelle settimane scorse, insomma, il tasso di ozono è tornato a crescere in maniera preoccupante. Poi è vero, forse abbiamo avuto meno code, meno colonne ai portali della Galleria del San Gottardo, perché c'è stato magari meno afflusso di turisti verso sud, però insomma comunque c'è stata di nuovo una grande diffusione di circolazione di autoveicoli, e quindi molti sono detti: ecco, l'aria torna ad essere irrespirabile, quindi bisognerebbe forse introdurre qualche misura restrittiva. Secondo lei avrebbe avuto senso? Ha senso porsi la domanda adesso, per esempio, dopo aver vissuto il lockdown, oppure no?
No, è chiaro che dal lockdown, da questa situazione straordinaria dobbiamo imparare, questo è sicuro. Innanzitutto dovremo capire cosa è successo a livello fisico-chimico nell'atmosfera per adattare eventuali provvedimenti. Essere più coercitivi dopo un periodo di questo tipo sarebbe stato sicuramente non una cosa positiva, penso, e anche politicamente credo non sarebbe stata sostenibile. Quello che notiamo adesso è effettivamente un ritorno, non dico alla normalità, ma dal profilo degli inquinanti ci troviamo comunque, per quanto riguarda il diossido di azoto, ancora al di sotto dei minimi della media degli ultimi 5 anni, compreso il trend a diminuire, quindi siamo ancora sotto a questi valori. Ozono e PM10 sono scese anche perché siamo in un periodo caldo, si sa che le PM10 sono molto legate anche alla combustione dei riscaldamenti, e quindi dal profilo del ritorno siamo comunque in una situazione, diciamo, normale, ma al minimo del normale, chiamiamo così. Vediamo se credo che si pensava che ci sarebbe stato un aumento maggiore del traffico, cosa che non è avvenuto, siamo lì nella normalità, perché nessuno avrebbe adoperato i trasporti pubblici per paura di entrare in contatto uno con l'altro. Cosa che non si è verificata. Bisognerà capire anche quello che sarà l'effetto del telelavoro, che ormai è diventata, da una situazione straordinaria anche in quel caso, a una situazione di consuetudine, o comunque che i vari datori di lavoro, compreso l'amministrazione cantonale, sta portando avanti. E credo che uno degli obiettivi del telelavoro sia primario, secondo me, è quello di evitare spostamenti almeno una volta alla settimana, che uno possa stare a casa ed evitare gli spostamenti di un raggio di 10-20 km. Questo sarebbe per me l'obiettivo primario. E vediamo che comunque dal profilo del traffico la situazione è normale, non è che c'è stato un rebound. Quello che parlavamo prima è un rebound di tipo comportamentale, direi, anche dal profilo della guida probabilmente si era un po' più aggressivi, forse è una questione psicologica che andrebbe un po' analizzata.
E poi siamo tornati ad invadere spazi che erano invece occupati, esatto, dagli ecosistemi animali, e quindi abbiamo fatto rifuggire di nuovo gli animali. Questo tra l'altro è stato un intervento molto interessante ieri, molto articolato, di una delle relatrici del convegno, che ha mostrato come il mondo animale ovviamente si è sentito liberato da una costrizione durante il lockdown, e quindi ha potuto riappropriarsi di spazi che non gli erano più propri, ma che in realtà gli sarebbero appartenuti, e poi dopo il ritorno alla normalità invece si è di nuovo ritirato, addirittura rinserrato ancora di più rispetto alla situazione precedente. Questo era ce l'ha spiegato Francesca Cagnacci, che è docente in ecologia applicata alla Fondazione Edmund Mach e lavora per il Centro di Ricerche Innovative del Trentino, e ha coordinato questi progetti di analisi che dovrebbero anche questi farci riflettere. Marco Pons, interessante il discorso dell'home working, cioè del lavoro fatto dentro le mura di casa, no? Si è detto può risolvere molti problemi, però ne può creare degli altri. E adesso sono tutti scenari ipotetici, però si parla di un possibile magari ritorno a un'ondata pandemica, quindi si potrebbero reintrodurre di nuovo misure di telelavoro che potrebbero essere auspicabili, se non addirittura necessarie. E poi si dice sì, però adesso se viviamo in ambienti chiusi e già l'averlo fatto durante il lockdown, respiriamo comunque aria che non è proprio, come dire, salutare. Anche questo è un aspetto che va tenuto presente nel rapporto tra il prima, il durante e dopo il lockdown.
Ma allora, l'inquinamento atmosferico esterno è molto ben studiato, l'inquinamento indoor è meno studiato dell'inquinamento esterno, però quello che sappiamo è che evolvono in modo molto parallelo. Gli ambienti interni hanno un'area di cattiva qualità quando l'esterno è una cattiva qualità solitamente, e poi dopo ci sono degli inquinanti specifici, ma qui si sa relativamente poco, da non dimenticare che il fumo di sigaretta è un inquinante, anche questo è notevole. La sigaretta provoca 10 milioni di morti all'anno nel mondo, più dell'inquinamento, o più o meno come l'inquinamento. E quando un papà o una mamma fumano in un ambiente di 4 per 3 metri quadrati, in un ambiente chiuso, raggiungiamo un tasso di polverifini di 2000 per micrometro, perché sono dei tassi estremamente elevati. Per cui è sempre, io penso che piuttosto quello che abbiamo visto in questi periodi sono delle ripercussioni di tipo psicologico del lockdown. Le persone, soprattutto chi doveva effettuare una quarantena, è molto facile effettuare una quarantena quando hai una casa di 500 metri quadrati con la piscina all'esterno che puoi uscire, eccetera, eccetera. Però ci sono famiglie che vivono in un appartamento di 3 locali e mezzo, magari in 5-6 persone, e qui diventa molto difficile. Le ripercussioni sono state soprattutto, e lo osserviamo ancora tuttora, di tipo psicologico. È aumentata la violenza a livello domiciliare, e abbiamo visto un transitorio peggioramento anche della salute mentale di molte persone. Persone con problemi di tipo psicologico hanno sofferto molto per questo lockdown, mentre probabilmente persone che avevano problemi cardiaci o polmonari stavano magari un pochino meglio perché erano meno esposte agli ambienti inquinanti, però l'altro problema è che si sono recati meno dal medico. Per cui abbiamo vissuto anche di situazioni estreme di persone che sono state a casa per 2 o 3 mesi, poi arrivano con un peggioramento del loro stato di salute perché non sono più stati visitati. E sono delle interazioni estremamente complesse tutte queste.
E quindi anche l'effetto, appunto, che è sempre uno shock, perché è un doppio shock. L'entrata nel lockdown ovviamente lascia tutti basiti, perché si rimane in qualche modo isolati dalla normale vita quotidiana, ma anche il ritorno, il passaggio dal lockdown alla vita normale produce un effetto shock che può avere comunque degli effetti, penso anche fisici, cioè persone che appunto sono rimaste tranquille, abbastanza immobili, quindi magari migliorando o peggiorando la propria situazione fisica, e poi improvvisamente ritornano a una vita normale, tornano, escono di nuovo, camminano. C'è chi scrive, dice sì, andate adesso a camminare per esempio sulla strada tra Agno e Magliaso e vedete cosa non si respira d'aria. Io sto pensando a tutte le persone anziane per esempio che durante il lockdown non potevano uscire a fare una passeggiata, adesso tornano a fare la loro passeggiata quotidiana. Bisogna vedere come tornano a farla e con che aria.
Cioè, tante persone tornano con difficoltà perché hanno avuto un periodo di isolamento e hanno perso il loro grado di autonomia. Deve pensare magari una persona anziana che usciva con fatica una mezz'ora a fare la sua passeggiata, che è estremamente salutare questo, no? Per 3 mesi non l'ha più fatto, deve ricominciare, deve reimparare, e questo lo vediamo in modo veramente marcato.
Allora, ascoltiamo ancora un po' di musica, perché così gli ascoltatori possono anche, come dire, elaborare tutte queste informazioni che stiamo cercando di dare. Certo, non sono risposte definitive, però lo ha ricordato Marco Gaia bene all'inizio e durante la trasmissione. Se questo è il più grande esperimento scientifico a livello climatico, climatologico, che nessuno scienziato avrebbe mai potuto immaginare di realizzare, forse da questo esperimento davvero possiamo trarre dei dati che ci facciano riflettere sul futuro, qualunque esso sia. Hey, from the first time that I asked your name, it's like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on, and it's all because of you. We could get it going like 1, 2, 3s. Put up your hands and surrender to me. I know I'm easy to read, and it's all because of you. I don't care where we sleep tonight. I don't care if it's in or outside. You know what to do.
what you've gone through. Not afraid to say I've fallen for you. If you need someone to talk to, I've got the time. I don't care where we sleep tonight. I don't care if you chill outside. You know what to do. Make a move. You can throw away your phone. Make believe that we're all alone. I'm talking to you. Make a move. 'Cause I'm ready.
E ci avviamo alla conclusione di questa mattinata di riflessione sull'aria del lockdown, quella che respiriamo, che è stata sicuramente migliore rispetto al periodo immediatamente precedente e probabilmente migliore del periodo immediatamente successivo. Lo stiamo facendo con Giovanni Bernasconi, che si occupa di aria per la sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, divisione dell'ambiente del Dipartimento di Scienze del Territorio, con Marco Garia, meteorologo, collegato con noi via Skype, responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti, e il professor Marco Pons, che è specialista in malattie polmonari, primario di medicina all'ospedale regionale di Lugano. Marco Garia, non è solo una provocazione la mia, se rifacessimo la fotografia della nostra regione oggi e la confrontassimo con quella del lockdown, del pieno lockdown, che differenza vedremmo? E perché è importante farla, questa fotografia?
Beh, queste fotografie sono assolutamente fondamentali per poter tenere sotto controllo quello che è l'evoluzione delle sostanze presenti nell'atmosfera. Da questo punto di vista la Svizzera è troppo piccola per permettersi dei sistemi di monitoraggio a livello globale come dei satelliti. Vengono fatte tutta una serie di importantissime misure in loco tramite delle stazioni di misura, però è fondamentale ricevere anche un'informazione su un insieme molto più vasto del globo terrestre che non il nostro territorio, perché bene o male questi gas poi si spostano, non si fermano le frontiere. In questo senso la Svizzera partecipa tramite l'ESA, tramite EUMETSAT, delle missioni che hanno lo scopo di mettere in orbita tutti assieme, nel senso tutti i paesi, le nazioni europee si uniscono le forze, uniscono i finanziamenti per mettere in orbita questi satelliti, le cui osservazioni poi vanno a beneficio di tutti. Se facessimo le foto adesso, ma le facciamo, le guardiamo, notiamo come le concentrazioni di questi gas stanno pian pianino ritornando ai valori dell'epoca pre-Covid, perché inevitabilmente stiamo riprendendo con tutte le varie attività, sia private, sia pubbliche, sia industriali, sia artigianali, che portano a delle emissioni di gas ad effetto serra oppure dei gas piuttosto legati al cosiddetto inquinamento locale.
E quindi Giovanni Bernasconi, lo so, è sempre la domanda che si fa in questi casi, ma le compete anche subirla questa domanda. Cosa dire, cosa fare di fronte a un ritorno alla situazione ante lockdown?
Ma direi che si può continuare a fare quello che si è fatto prima, perché abbiamo fatto molto visto che la qualità dell'aria è migliorata negli ultimi 20-30 anni, o si potrebbe fare ancora di più. Io credo dal profilo degli investimenti che devono essere fatti, si parla molto di rilancio economico adesso, quindi bisognerebbe riuscire a unire economia e ambiente, la famosa economia verde, per poter fare degli investimenti e aumentare investimenti in quello che già si faceva, penso nella politica climatica, incentivi per nel settore energetico eccetera, ma anche per portare avanti dei progetti innovativi o delle soluzioni innovative che potremmo anche trovare grazie alle esperienze che abbiamo avuto durante il lockdown.
Professor Marco Pons, le chiedo una visione per così dire olistica, perché allo specialista medico si chiede sempre di parlare della propria specialità, poi lei invece ci ha detto io ho visto ben altro oltre ai problemi legati alla respirazione, ai polmoni, alle malattie cardiovascolari, ho visto le persone come sono anche cambiate, no? Si è detto durante il lockdown siamo diventati tutti migliori. In realtà io ho qualche dubbio sul fatto che siamo diventati migliori, però forse siamo diventati più consapevoli. Ecco, che cosa fare di questa consapevolezza anche per la nostra salute sia fisica che mentale?
Ma penso che non occorra dimenticarla prima di tutto, no? Questo vale anche in generale per le misure di comportamento nei confronti dell'ambiente. Abbiamo avuto dei mesi che erano interessanti, malgrado chiaramente la situazione difficile legata al Covid, eccetera, eccetera, però dove le persone sono ritornate, si sono parlate probabilmente malgrado fossero isolate un pochino di più tra di loro, chi poteva usciva, facevano delle passeggiate nei boschi, non ho mai visto così tanta gente nei boschi, la gente si muoveva molto di più a piedi e meno con l'automobile. E quello che sappiamo, si parla adesso in modo molto specifico delle malattie, ma alla fine che cosa sappiamo? Sappiamo che per poter star bene più a lungo occorre non fumare, questo lo dico sempre. Io, se possibile, non essere esposti in modo costante a una quantità importante di inquinamento, però il fattore fondamentale è il movimento. Dedicare tempo al movimento, e quello che si è visto in questi periodi, la gente dedicava probabilmente, malgrado tutto, chi poteva, un po' più di tempo al movimento. Questo non potevano, per esempio, farlo le persone anziane che vivevano in ambienti che facevano fatica a uscire di casa, eccetera, eccetera. Però globalmente credo che non occorra non dimenticare questi aspetti. E poi, come si diceva prima, era bello andare a spasso con il cielo che era un cielo limpido, senza puzze, senza rumori, eccetera, eccetera. Penso che non bisogna dimenticare e ricavare degli aspetti positivi di quello che abbiamo vissuto, malgrado, ripeto, le situazioni difficili legate all'infezione da coronavirus.
Grazie per le sue parole, professor Marco Pons. Grazie a Giovanni Bernasconi per averci fatto chiarezza, per aver sfatato forse alcuni miti che a volte è facile anche propalare così in maniera immediata, senza guardare appunto le tendenze, e le tendenze ci dicono che comunque dovremmo vedere il bicchiere mezzo pieno e non solo mezzo vuoto. Grazie invece a Marco Gaia di averci fatto capire che questo bicchiere mezzo pieno non basta, anzi probabilmente si rischia di riempirsi troppo questo mezzo bicchiere, a invertire invece la tendenza dei mutamenti climatici, che è argomento del quale parliamo e parleremo sicuramente anche in altre occasioni. Se però questo grande esperimento sociale che abbiamo vissuto del lockdown ci ha insegnato qualcosa, cerchiamo almeno di trarre da questa lezione degli auspici per il futuro. Quindi grazie a tutti voi, grazie a chi mi ha assistito anche dietro i vetri, Michele Buonasorta, Tania Ciriaco. Mille Voci finisce qui, lunedì riprendiamo la settimana, ci sarà il collega Antonio Bolzani. Da Nicola Colotti a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.
Mille Voci.